Sto per condividere con voi un messaggio che si intitola L'assegno di Dio, ma prima vorrei aprire con una parola di preghiera. Signore, grazie per il privilegio che mi dai anche oggi di essere qui a predicare la tua parola, Signore. Io so che non posso rendere più semplici le tue già semplici verità, Signore. Ti prego solo di guidare la mia lingua perché io non le renda più complicate di quello che sono, Signore. La tua verità è semplice, la tua parola è chiara e io ho il timore di confonderla con delle stupide chiacchiere, Signore. Quindi ti prego, guida la bocca di questo tuo stupido servo, Signore. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Allora, diciamo Filippesi 4,19. Mentre cercatevi, devo confessare che né il titolo del messaggio, neanche il tema sono una mia idea, non sono farina del mio sacco in realtà. Stavo leggendo uno dei libri che mi ha regalato Lorenzo, uno dei tanti libri. Benedetto sia Lorenzo e benedetti anche i suoi libri, perché sono per me fonte di ispirazione continua. E su uno di questi libri ho trovato una traccia di un messaggio su questo versetto e sotto c'era la nota che diceva che Moody l'aveva chiamato appunto l'assegno di Dio. Allora ho cominciato a indagare per cercare di capire quali fossero le analogie tra questo versetto e un assegno e voglio condividere i risultati con voi. Sapete che io, a me piace documentarmi sempre sulle persone di cui sto parlando, sulle persone, quindi ho cominciato a documentarmi su Moody. Moody era un grande evangelista, lui è vissuto e ha predicato nella seconda metà del 1800. Lui ha predicato per circa 40 anni a circa 100 milioni di persone, con dei risultati incredibili. E ho scoperto una cosa che mi ha confortato e incoraggiato. Moody non aveva mai studiato teologia. Moody non è mai stato ordinato pastore. Nonostante questo, lui ha predicato per 40 anni la parola di Dio con dei risultati incredibili, guidato sicuramente dallo Spirito Santo. Lui aveva anche una scarsa istruzione scolastica, ma questo non ha impedito allo Spirito di usarlo. E questo per me è una grande consolazione, perché io so che come servo sono inutile, ma Dio può usarmi con il suo Spirito. Quindi leggiamo Filippesi 4,19. Il versetto che abbiamo appena cantato dice: ma il mio Dio supplirà ad ogni vostro bisogno secondo le sue ricchezze in gloria in Cristo Gesù. Allora, diciamo che in un assegno ci sono almeno quattro informazioni importanti. La prima informazione che vediamo è la banca che ha emesso l'assegno. Chiaramente non è la stessa cosa avere in mano un assegno emesso da una banca solida con milioni di euro di capitale e avere un assegno emesso da una banca sul bordo del fallimento. Quindi vediamo chi ha emesso questo assegno. Filippesi 4,19, Paolo dice: ma il mio Dio supplirà. L'assegno è emesso direttamente da Dio. Dio ci fa questa promessa per mezzo dell'Apostolo Paolo. Stiamo parlando di quel Dio di cui Paolo dice in Atti 17,24, il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, che lo stesso Paolo definisce in Tito 1,2 il Dio che non può mentire. Stiamo parlando di quel Dio che ci ha creati, di colui che ha mandato un diluvio di acque sulla terra a motivo del peccato. Stiamo parlando anche di colui che ha aperto le acque del Mar Rosso davanti al suo popolo, che lo ha nutrito con la manna per 40 anni nel deserto, che ha aperto le acque in piena del Giordano davanti a Giosuè, poi le ha aperte di nuovo davanti a Elia, poi ancora davanti a Eliseo. Stiamo parlando di quel Dio che Sennacherib, in Secondo Cronache 32, insultò dicendo: vedremo quale Dio sarà in grado di strappare gli abitanti di Gerusalemme dalle mie mani. salvo poi tornare a casa pieno di vergogna per la sconfitta che subì. Stiamo parlando di quel Dio che rispose a una domanda di Nebuchadnezzar in Daniele capitolo 3. Nebuchadnezzar stava per gettare tre giovani ebrei, in una fornace ardente e disse loro: vedremo quale Dio potrà liberarvi dalle vostre mani. Dio gli rispose e lui fu costretto ad ammettere che nessun Dio può salvare in questo modo. Stiamo parlando di quel Dio che sul Monte Carmelo, alla presenza di Elia, svergognò Baal con tutti i suoi profeti. Quel Dio che dimostrò di poter far scendere a suo piacere dal cielo acqua, ma anche fuoco. Tutto quello che vuole lo può far scendere dal cielo, comprese le benedizioni, chiaramente. Stiamo parlando di quel Dio che ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Stiamo parlando di quel Dio che, dopo aver permesso che suo figlio morisse sulla croce a motivo dei nostri peccati, per coprire i nostri peccati con il suo sangue, lo ha resuscitato con potenza il terzo giorno. Io potrei continuare tutto il giorno a dirvi quanto è grande Dio, ma vi faccio solo una domanda. Pensate che sia solido colui che ha messo questo assegno? Luisa, la risposta sottintesa?
Sì.
Sì. Poi c'è la seconda cosa che è importante in un assegno: la cifra che c'è scritta sopra. Allora, è evidente che avere un assegno da 100 euro non è la stessa cosa di averne uno da 100.000. Vediamo quanto vale questo. Ma il mio Dio supplirà ad ogni vostro bisogno. Wow! Questo assegno è onnicomprensivo. È tutto compreso. Ha un valore inestimabile. È come un assegno in bianco su cui puoi mettere tu la cifra che vuoi. Wow! Ora, attenti, non sto parlando di una dottrina di prosperità, come fa qualcuno, tipo che so bene in. Non sto dicendo che Dio ti darà tutto ciò che chiedi, se hai abbastanza fede. Questo è un concetto molto pericoloso, perché se succederà che tu chiederai e Dio non ti darà, sarà portato a pensare di avere poca fede, o forse sarà pensato a pensare che non stai piacendo a Dio per qualche motivo e quindi devi fare qualcosa per piacergli, per essere più gradito ai suoi occhi. Ma non c'è nessuna opera che può fare questo, che può renderti gradito agli occhi di Dio. Se qualcuno ti spinge verso qualcosa che non è Gesù, ti sta ingannando, ti sta anzi allontanando da Lui, mentre i nostri occhi devono guardare a una cosa sola. Ebrei 12:2 l'abbiamo studiato il mese scorso. Tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale per la gloria che gli era posta davanti soffrì la croce, disprezzando il vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio, tenendo gli occhi fissi su Gesù. Se tieni gli occhi fissi su Gesù, la tua fede non verrà mai meno. E non pensare di fare opere. Guardate cosa risponde Gesù. C'era dei giudei che stava chiedendo a Gesù: dici, cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Aprite Giovanni, capitolo 6. Giovanni, capitolo 6, versetto 29. Gesù risponde in una maniera molto chiara. Gesù rispose e disse loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che gli ha mandato. Questa è l'unica opera che Dio accetta: credere in Gesù Cristo. Il resto non serve. Ma allora, se non dipende dalla mia poca fede o dalle mie scarse opere, ma perché Dio non mi esaudisce? Io sto chiedendo perché non mi risponde. Allora, a parte il fatto che Dio risponde nei suoi tempi e nei suoi modi, sempre, perché Lui è Dio. Ma il problema è quello che stai chiedendo. Cosa stai chiedendo a Dio? Se quello che tu stai chiedendo non è nella volontà di Dio, o addirittura è contrario alla volontà di Dio, non lo otterrai sicuramente. Qui il versetto è chiaro però. Il versetto dice: ma il mio Dio supplirà ad ogni vostro bisogno. Non ti darà tutto ciò che vuoi. Supplirà a ogni vostro bisogno. Dio non ti darà mai una cosa di cui non hai bisogno. Sa che è pericoloso per te. Sa che se tu avessi cose di cui non hai bisogno, potresti indurire il tuo cuore, potresti inorgoglirti, potresti allontanarti da Lui. Quindi smetti di pregare per una Ferrari. Sapete, una volta ho visto un film molto divertente e c'era una tribù di indios nel centro dell'Amazzonia che non aveva mai conosciuto l'uomo bianco. A un certo punto passa un aereo da turismo sopra questa tribù, il pilota sta bevendo una Coca-Cola da una bottiglia di quelle che usavano una volta dure, ma le stanno facendo di nuovo, che erano di vetro durissimo. Lui beve, butta la bottiglia dall'aereo, la bottiglia cade in mezzo alla tribù, e loro all'inizio si spaventano, poi vedono l'aereo che se ne va e lo prendono per un uccello di ferro, lo chiamano, e pensano che gli dei del cielo gli hanno mandato quella cosa come un dono perché loro lo possano usare. Quindi cominciano a pensare: ma come possiamo usare questa cosa? E piano piano scoprono che questa cosa è utile, questa bottiglia è utile per rompere le cose con il guscio. Poi scoprono che è utile per piantare i chiodi, poi si accorgono che è utile per stendere la pasta, per lavare i panni. Wow, che bel dono ci hanno fatto gli dèi. Poi però a un certo punto cosa succede? Che la bottiglia è una e i villaggi sono tanti. Allora cominciano a litigarsi: a me serve, devo piantare i chiodi. No, serve a me, devo lavare i panni. No, io devo fare la pasta. E cominciano a litigarsi. A un certo punto il capo tribù domanda: ma perché gli dèi ci hanno mandato questa cosa per farci litigare? Dobbiamo restituirgliela. E va per buttarla da una montagna. Poi si gira tribù e dice: ma mi fate capire, com'è possibile che abbiamo scoperto di non poter fare a meno di una cosa di cui finora abbiamo sempre fatto a meno? Una cosa che non ti serve, ti serve solo a far litigare. E ti accorgi che non potrà fare a meno di quella cosa che non ti serve. Se una cosa non ne hai bisogno, perché devi chiederla? Per quale motivo? Io ti do un consiglio. Chiedi piuttosto, non secondo quello che desideri te, ma secondo quello che desidera Dio. Amen. E sarai sempre esaudito. La base di questo lo troviamo in Matteo, capitolo 6, versetto 33. Di Matteo. Gesù dice: ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. No. I tuoi bisogni non solo sono bisogni materiali, ma sono anche e soprattutto bisogni spirituali. E Dio ti dà, in base ai tuoi bisogni, ti dà la pace, ti dà la gioia, ti dà la tranquillità, ti dà la forza per affrontare le prove, ti dà un sacco di cose, Dio, di cui hai veramente bisogno, non la Ferrari. Inoltre, se noi leggiamo il contesto in cui la promessa è inserita, Filippesi, leggiamo il contesto in cui è inserita la proposta, dal versetto 10 fino al 18. Paolo sta parlando alla chiesa di Filippi e dice al versetto 10: ora mi sono grandemente rallegrato nel Signore, perché finalmente le vostre cure per me si sono ravvivate. In realtà già ci pensavate, ma vi mancava l'opportunità. Non lo dico perché sia nel bisogno, poiché ho imparato ad essere contento nello stato in cui mi trovo. So essere abbassato e so vivere nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato ad essere sazio e ad aver fame, ad abbondare e a soffrire penuria. Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Tuttavia, avete fatto bene a prendere parte alla mia afflizione. Ora sapete anche voi, filippesi, che all'inizio della predicazione dell'Evangelo, quando partii dalla Macedonia, nessuna chiesa mi fece parte di alcuna cosa, per quanto al dare a ricevere, se non voi soli. Poiché anche a Tessalonica mi avete mandato non solo una volta, ma due, di cui provvedere al mio bisogno. Non già che io ricerchi il dono, ricerco invece il frutto che abbondi a vostro favore. Ora ho ricevuto tutto ed abbondo. Sono ricolmo, avendo ricevuto da Epafrodito ciò che mi è stato mandato da voi, che è un profumo di odore soave, un sacrificio accettevole, piacevole a Dio. Paolo sta ringraziando la Chiesa di Filippi per la sua generosità. Questo si capisce bene, lui dice di aver imparato a essere soddisfatto sia nell'abbondanza che nella penuria, che nelle ristrettezze. Lui dice essere soddisfatto nello stato in cui si trova. Beh, mi direte voi, bella forza, essere soddisfatto nell'abbondanza. Che ci vuole di essere soddisfatto nell'abbondanza? Sapete, l'abbondanza in realtà non è costituita, come molti pensano, dalla quantità di cose possedute, ma dal valore che noi diamo ad esse, o meglio, dal valore che le cose che possediamo hanno per noi. Ci credete? Ve lo dimostro. Immaginate una scarpa rotta. Che valore può avere una scarpa rotta? Direste di essere in abbondanza per avere una scarpa rotta? Sicuramente no. Se aveste una scarpa rotta la buttereste. Che ci fate con una scarpa rotta? Provate a immaginare una cosa. Avete fatto un naufragio. Vi siete trovati su un'isola deserta e avete perso tutto nel naufragio, compresa la scarpa destra. Ora siete sulla spiaggia, camminate sconsolati e a un certo punto in terra trovate una scarpa destra rotta. Ha lo stesso valore per voi di quella di prima? È la stessa scarpa rotta, ma per voi ha un valore immenso. Avendola trovata potete dire: sono nell'abbondanza, ho tutto ciò di cui avevo bisogno. Potete camminare con due scarpe. È la stessa scarpa di prima, ma questa non la buttate. Questa vi fa felici. Non è importante quanto hai, ma il valore che quello che hai ha per te. Come dicevo, comunque, Paolo non ha mai chiesto niente ai filippesi, eppure loro gli hanno mandato per ben due volte. E qui dice che gli stanno mandando una terza per mezzo di Epafrodito. Loro hanno mandato quello che potevano, e forse hanno mandato anche quello che non potevano. E l'hanno fatto senza chiedere niente in cambio. Hanno detto: guarda, noi ti mandiamo, però in cambio tu devi darci. No. Ma Paolo gli dice: non preoccupatevi. Dio ha visto e provvederà. Aprite a Matteo, capitolo 6, di nuovo. Gesù sta parlando proprio di questa cosa. Versetti da 1 fino a 4, Gesù sul monte sta parlando. E dice: guardatevi dal fare la vostra elemosina davanti agli uomini per essere da loro ammirati, altrimenti non avrete ricompensa presso il Padre vostro che è nei cieli. Quando dunque fai l'elemosina, non far suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e anche nelle strade, per essere onorati dagli uomini. In verità vi dico che essi hanno già ricevuto il loro premio. ma anzi, quando tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra quello che fa la destra, affinché la tua elemosina si faccia in segreto. E il Padre tuo, che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa pubblicamente. Dio sa sempre quello che stiamo facendo, sia nel bene che nel male. Volevo dirvi un'ultima cosa riguardo a questo punto. L'avere fede sul fatto che Dio provvederà a ogni tuo bisogno non significa che devi essere incosciente, non significa che devi spendere tutto quello che hai, tanto Dio provvederà. Non funziona così. Sapete, quando il diavolo tentò Gesù e lo portò sul monte e disse: tu sei figlio di Dio, buttati di sotto e vedrà che lui manderà i tuoi angeli a prenderti. Gesù gli rispose: sta scritto, non tentare il tuo Dio. Ora, sicuramente se Gesù per qualche motivo fosse caduto da quella montagna o fosse stato spinto da quella montagna, sarebbe successo quello che gli aveva detto. Un monte di angeli, una moltitudine di angeli l'avrebbero afferrato prima che toccasse il suolo, perché non era quella la morte di cui doveva morire. Ma non si può manipolare Dio. Non puoi. Non puoi costringerlo a fare quello che desideri tu. Torniamo all'assegno. Abbiamo visto due punti. C'è un terzo. Una terza cosa molto, molto importante. Metto che è importante la banca che emette, è importante la cifra che c'è scritta. Ma è molto importante che la cifra che c'è scritta sia coperta, altrimenti rimane solo carta straccia. La mia banca non ti può dire quanti soldi ho nel conto corrente, ma se io ti faccio un assegno, tu puoi telefonare alla mia banca e chiedere: ho un assegno di Giuliano Farossi, è coperto? E loro si mettono a ridere, non c'è bisogno neanche di dirci la cifra. Questo può farlo. La copertura è importante. Leggete il versetto. Ma il mio Dio supplirà ad ogni vostro bisogno secondo le sue ricchezze in gloria. Wow! Secondo le sue ricchezze in gloria. Ora, qui la cosa è veramente difficile, sia per me che per chiunque altro. Come si fa a quantificare le ricchezze di Dio? È una cosa impossibile. Una cosa è certa, che le ricchezze di Dio sono immense. Tutto quello che esiste gli appartiene, è tutto frutto della sua creazione. Non voglio fare discorsi inutili su questo punto, perché è chiaro, è evidente che l'assegno è pienamente coperto. Pensate forse che il Signore non sia in grado di mantenere la promessa che ha fatto per bocca dell'Apostolo Paolo? Pensate che gli stia mentendo quando dice questa cosa? Tornate parecchio indietro nella Bibbia, Numeri, capitolo 23. Questa è una cosa che è ribadita parecchie volte nella Bibbia, ma viene da lontano, è dall'inizio che si sa. Numeri 23, versetto 19. Numeri 23, 19 dice: Dio non è un uomo da poter mentire, né un figlio d'uomo da potersi pentire. Quando ha detto una cosa, non la farà? Quando ha parlato, non manderà ad efficacia la sua parola a effetto? Dio non può mentire. Come si può dubitare di un Dio che non può mentire? Come faccio a pensare che non sia in grado di provvedere ai miei bisogni colui che con le sole parole sia fatto ha creato tutto quello che c'è? C'è un'unica cosa che voglio farvi notare su questo punto. Il versetto dice: provvederà secondo le sue ricchezze in gloria. Non dice provvederà attingendo delle sue ricchezze. Sapete qual è la differenza? Se Bill Gates mi dà $100, sta attingendo delle sue ricchezze. Mi sta dando una cosa che per me è significante. Se Bill Gates mi dà 1 milione o 10 milioni di dollari, mi sta dando secondo la sua immensa ricchezza. E Dio sta promettendo di darci secondo la sua ricchezza. Wow! Wow! L'ultima cosa che può essere importante un assegno, era importante, oltre a chiaramente l'assegno, oltre alla cifra che c'è scritta, oltre alla copertura, è una cosa che può rendere superfluo anche controllare se l'assegno è coperto, cioè la firma sull'assegno. Se hai un mio assegno, ho detto prima, fai bene a dubitare, ma se hai un assegno di Berlusconi o di Bill Gates, non c'è bisogno che controlli se è coperto. Sei tranquillo, sicuramente è coperto, non importa la cifra che c'è scritta. Avete capito di chi è la firma su questo assegno? È chiaro. Ma il mio Dio supplirà ad ogni vostro bisogno, secondo le sue ricchezze in gloria, in Cristo Gesù. La firma è niente meno che di Gesù Cristo. Non ho proprio bisogno di controllare se è coperto. Guardate che cosa dice Paolo al proposito, in 2 Corinzi, versetti 8 e 9. Voi conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, il quale essendo ricco, sì, capitolo 8, versetto 9, scusate. Voi conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per voi, affinché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. Gesù ha trasferito su di noi la sua ricchezza, l'ha trasferita attraverso il suo sangue, ci ha trasmesso il perdono dei peccati con il suo sangue. Ma cosa devo chiedergli di più? Mi ha dato la vita eterna. Sapete, all'inizio avevo sbagliato, ho detto che c'erano quattro informazioni importanti in un assegno, in realtà sono cinque. Sapete qual è la quinta? La più importante di tutti. Che l'assegno sia a tuo nome. Che ci faccio con l'assegno da 100 milioni di dollari intestato a Frank? Ora, sicuramente Frank sarà il mio migliore amico se ho un assegno di questo genere in mano. Ma io non ci faccio niente. Non è per me, è per lui. Come faccio a sapere a chi è intestato questo assegno? Facile. Paolo sta scrivendo a dei credenti, lui sta scrivendo direttamente alla chiesa di Filippi, ma le lettere non erano indirizzate solo alla chiesa in cui venivano inviate, non erano strettamente riservate, non sarebbero nella Bibbia in questo caso, le lettere erano pubbliche, venivano lette anche in altre chiese. Paolo invitava perché fosse fatto, guardate Colossesi capitolo 4. Versetto 16. E quando questa epistola sarà stata letta tra voi, fate che sia letta anche nella chiesa dei Laodicesi, e anche voi leggete quella che vi sarà mandata dall'Laodicea. Le lettere non erano rivolte alla singola chiesa, ma a tutti i credenti. Quindi, se tu sei un credente, se hai posto la fede in Gesù e niente altro, come tuo personale salvatore, questo assegno è intestato a te. Ma solo se tu hai posto la tua fede in Gesù come tuo salvatore, se puoi ricordare un giorno in cui sei nato di nuovo, in cui hai invocato Gesù come tuo salvatore. Perché finché abbiamo visto solo buone notizie. Ma se non sei un credente, se non riesci a ricordare quel giorno in cui hai invocato Gesù come tuo salvatore, la notizia per te sarà bello o brutto? Ti dico una cosa, se tu non hai mai fatto questo passo, se tu sei convinto di essere a posto con Dio per il solo fatto che sei buono, che non sei un peccatore come magari tuo fratello, o sei convinto che le tue opere ti giustificheranno davanti a Dio, o magari le offerte che sta facendo per la Chiesa, o forse il fatto che tu vai in Chiesa tutte le domeniche, o che sei nato in una famiglia credente, o che ti sei rivolto a qualcuno che non è Gesù, a un santo, a Maria, a un sacerdote, per avere il perdono dei tuoi peccati. E ti dico che per te questa è una brutta notizia. Questo segno non è per te. Anzi, le brutte notizie sono due, perché in questo modo non giungerà mai giustificato davanti a Dio. Non è questo il modo. Però se non sei un credente, ma sei cosciente che sei un peccatore, sei cosciente che tra Dio c'è un problema, che la tua condizione di peccatore ti sta separando da Dio, se stai cercando un modo per risolvere questa situazione, la notizia per te non è bella, ma è bellissima, perché qui dice che c'è un assegno emesso da Dio, firmato da Gesù Cristo, perfettamente coperto, dove Dio dice: provvederò a ogni tuo bisogno. E qual è il tuo bisogno primario? Il perdono dei tuoi peccati. Provvederò a ogni tuo bisogno. Dio ha promesso e Dio non mente. Guardate Romani 10, 12 e 13. Da qua non... Poiché non c'è distinzione tra giudeo e greco, perché uno stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Versetto 13 dice: infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Allora, il messaggio finirebbe qui, ma come ho detto all'inizio, a me piace documentarmi. E leggendo di Moody ho scoperto una cosa che mi ha veramente angosciato, una cosa terribile. Sapete, Moody aveva un rammarico nella sua vita. Lui, il grande predicatore, lui attraverso cui molte persone si sono salvate, milioni di persone si sono salvate grazie alla predicazione di Moody, lui aveva un rammarico nella sua vita. Lui la sera del 8 ottobre 1871 ha predicato un messaggio nella città di Chicago davanti a una grande folla, quella che forse è stata la più grande folla che si sia mai riunita a Chicago per ascoltare un predicatore. Lui ha predicato un messaggio che si intitolava «Cosa farò dunque di Gesù detto Cristo?». E lui la sera terminò il messaggio invitando tutti a riflettere su quello che avevano sentito e a dargli una risposta per la domenica successiva, quando sarebbero tornati. Beh, direte, ma cosa c'è di rammaricarsi? In fondo è quello che facciamo qui tutte le domeniche. Più o meno la stessa cosa. Invitiamo tutti a riflettere su quello che hanno ascoltato, invitiamo a pensare, invitiamo a tornare. Il problema è questo, che la domenica successiva non tornò nessuno, perché mentre la gente si stava alzando dalle sedie, cominciarono a suonare le sirene dei pompieri. Quella sera in Chicago scoppò il più grande incendio che la storia ricordi. L'edificio fu distrutto, la città fu distrutta, molti di quelli che erano in quell'edificio, quasi tutti, morirono in quell'incendio. Senza aver avuto la possibilità di accettare il Signore, Moody non aveva fatto una chiamata diretta e se ne rammaricò per tutta la vita. E lui non concluse mai più un messaggio senza invitare direttamente le persone ad accettare Gesù immediatamente, perché non sappiamo, nella nostra limitata capacità, nella nostra limitata conoscenza, cosa succederà tra 10 minuti. Dio lo sa, ma noi no. Pensate, qualcuno si sarebbe potuto salvare, forse molti, quella sera, se Moody avesse invitato a accettare Gesù, ma non lo fece. Mi ha angosciato questa cosa e non penso che concluderò mai più un messaggio senza invitare direttamente le persone a accettare Gesù immediatamente. Abbassate le teste e chiudete gli occhi, per piacere. Io ora non ti chiederò se tu sei convinto di essere a posto con Dio. Tutti sono convinti di essere più o meno a posto. Ma più o meno a posto non è sufficiente. Io adesso ti chiederò una cosa. Ci sono dei dubbi nel tuo cuore? circa la posizione che hai con Dio. Pensi che ci sia qualcosa che ti sta separando da Dio, qualche peccato, qualcosa. Se stai cercando di avvicinarti a Dio, alza la mano e io pregherò per te. Io ti prometto che pregherò per te tutti i giorni, perché Dio chiarisca i tuoi dubbi, perché lo Spirito lavora nel tuo cuore. Ti ripeto, se hai dei dubbi nel tuo cuore, se non riesci a ricordare un giorno in cui tu hai accettato Gesù come tuo Salvatore e hai dei dubbi su cosa ti succederà se adesso scoppia l'incendio di Grosseto, alza la mano e io pregherò per te. Va bene, chiudiamo in preghiera. Frank, per piacere, chiudi in preghiera.
Preghiamo, Signore, grazie per la Tua parola, grazie per la Tua grandezza, grazie, Signore, per il Tuo amore e come Tu hai offerto a noi ogni cosa che ci serve, Signore, soprattutto il Tuo Figlio Gesù Cristo e con Lui tutte le cose. Signore, ti ringraziamo per la Tua fedeltà, che non solo sei un grande Dio, un Dio potente, un Dio pieno d'amore, ma che Tu ce lo hai detto affinché noi confidassimo in Te. Signore, noi sappiamo che Tu sei glorificato nella nostra fiducia in Te. Aiutaci tutti quanti, appunto, di confidare in Te, Signore, momento per momento, giorno per giorno. L'Apostolo Paolo, che scrive da una prigione in Roma, può dire: io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Amen.